Marco Bellinazzo.
Marco mi conosce,
io non mi potevo muovere, sennò mi sarei gettato.
Di no, anche per una questione, voglio dire, di rispetto e di educazione. Beh, poi certo, magari mi avrà mandato a quel paese.
Stava andando via e tu l'hai beccato. Sì. No, Marco, senti, approfitto di una cosa, perché Niccolò Ceccarini prima con Fabrizio Ferrari diceva: ma questo mercato non è più frizzante come una volta, è che, insomma, cioè, i conti qua non tornano, no? E
i
quindi
conti,
chi meglio di
te? No, no, i conti tutto. Bisogna farli tornare, ed è il motivo per cui, come dire, c'è stata un'alchimia più che finanziaria, giuridica in questo mercato, cioè, quindi con obblighi di riscatto, diritti di riscatto, contro riscatto, perché
è tutto un pagherò, diciamo.
Fondamentalmente si fa, alla fine si torna alle antiche cambiali.
Un pagherò, diciamo.
No, c'è la necessità, come dire, di risanare i conti dopo la pandemia, e questo sta portando in effetti molti club a operare in una chiave, come dire, parsimoniosa, che significa non appesantire i conti, non prendere troppi impegni, cercare il più possibile di diluire le spese, perché effettivamente la debolezza finanziaria del nostro calcio è sempre più evidente, e c'è la necessità di far crescere i ricavi attraverso tutta una serie di operazioni, come quelle sugli investimenti sugli stadi, insomma, ma per chi ha seguito, per esempio, siamo a Milano, le ultimissime vicende, insomma, sono situazioni e procedure che rasentano, mi viene da dire, quasi il ridicolo, perché sinceramente quello che ieri ha fatto il sindaco Sala, il Consiglio Comunale, presentando, io non lo definisco nemmeno un progetto, mi sembra più uno studio per delineare una possibile ristrutturazione di un impianto che non può essere ristrutturato, non può essere, come dire, reso funzionale e analogo agli stadi dei grandi club europei. Pensate che Milan e Inter per ogni anno, e siamo già credo al quinto anno da quando questo progetto è partito, hanno perso, se si fosse fatto il nuovo stadio, circa 50 milioni a testa, parliamo di 200 milioni che avrebbero potuto mettere sul mercato. E allora il tema qual è? Se noi vogliamo non dare nulla al calcio, perché il calcio è il mondo dei dispendaccioni, questo è un po' l'atteggiamento demagogico della politica, però allora mettiamo nelle condizioni il calcio di poter crescere. E se la politica non fa il suo lavoro, cioè dire dei sì o dei no chiari, tempestivi, è evidente che le società si ritrovano in gravi difficoltà. Se guardate all'ultima classifica Deloitte, che è uscita pochi giorni fa, quella dei fatturati, vediamo che ci sono, ormai si parla, a mio avviso, erroneamente di cinque leghe forti in Europa. Non ci sono cinque leghe forti in Europa. C'è la Premier, c'è la Liga Spagnola, sì. Ma la Liga Spagnola fondamentalmente significa quelle due lì,
Real e Barça,
che fanno 800 milioni di ricavi a testa, e dopo si barcaminano le altre leghe. L'Italia, secondo me, ha ancora grandi potenzialità, nonostante tutto, ma se non si mettono i club nelle condizioni di agire operativamente... E allora io... a me fa rabbrividire...
E uno dei punti sono gli stadi, Marco. Sì,
a me fa rabbrividire l'idea che si debbano spendere soldi pubblici per andare a finanziare progetti quando sono privati che li vogliono costruire.
E qui arriviamo alla questione della Fiorentina e di Commisso.
Io credo che tornando al tema calciomercato... credo che sia un asset fondamentale per i club, e devono entrare tutti in quest'ottica, quella di formare calciatori, perché la domanda mondiale di calciatori sta crescendo. Pensiamo all'Arabia Saudita, in generale tutto il mondo arabo, agli Stati Uniti. Cioè c'è bisogno di giocatori, li poi devi formare, li devi vendere e fare plusvalenze sane, e questo è fondamentale. Ma per farlo non ti basta avere due campetti, devi avere un centro sportivo e un'idea di formazione. Dietro quest'idea ci deve essere un investimento. Quello che ha fatto la Fiorentina di Rocco Commisso, a mio avviso, va assolutamente in quella direzione, e quello che non ha potuto fare sullo stadio va esattamente nella direzione opposta.
Anche perché, entro nell'argomento, insomma, verranno utilizzati 155 milioni di euro che arrivano dal PNRR, poi serviranno altri 55 milioni per finire, diciamo, il progetto, e poi quello che viene definito l'arredo comporterà altri 50 milioni, quindi lo stadio di Firenze Nuovo costa più di 250 milioni.
E in ogni
milioni.
Caso, magari ce lo diranno i dati e mi smentiranno, sì. Ma se noi andiamo a guardare, e l'ho studiato molto, insomma, quello che è il rendimento economico di uno stadio nuovo, che puoi fare ovviamente secondo i criteri che sono consoni al territorio, sì. E al tuo tipo di attività, e quello che può rendere in più uno stadio ristrutturato con i vincoli che ha, e sappiamo quanti ne ha, lo stadio Franchi, così come ne ha San Siro, ebbene il rendimento è di molto superiore, chiaramente, nel caso, lo dice la palissianamente, come dire, ogni certo. progetto di architettura, ma ce lo dicono anche i dati e ci chiariscono che aumenta del 50% l'incremento di ricavi. Allora è evidente che se si può ristrutturare e non sprecare cemento e non ingolfare le città, è meglio farlo. Ma nella maggior parte dei casi non lo è ed è solo una scelta politica miope quella di insistere sulla ristrutturazione anziché trovare soluzioni per rinnovare interi quadranti urbani.
Ecco, posso Prego. Fare un'altra domanda perché mi interessava, l'ha già espresso il suo pensiero Marco, però su questa cosa no, del decreto crescita io ho visto no, che tanti dirigenti e tanti club di Serie A si sono un po' sono esposti no, negativamente dicendo ma perché è stato tolto il decreto crescita, poteva essere un'opportunità. Perché, secondo me,
sì, cioè, dire attenzione perché il decreto crescita non è che è stato tolto, cioè abbiamo abolito il regime speciale.
Sì, scusami, giusto.
No, perché tecnicamente non è la stessa
cosa. La differenza del mondo.
Perché, quindi quello che succede? Che se io voglio prendere un ragazzo di 19 anni e pagarlo 600.000 euro o 700, 800, io ho il beneficio fino a 600.000 euro, ce l'ho. Quindi a maggior ragione tra i giovani, mentre prima era a 20 anni 1 milione, c'era il limite sì. che era stato posto, doppio limite nel 2022. E questo significa che paradossalmente il risultato che volevo ottenere, cioè favorire i giovani italiani, comunque non lo ottengo, perché se poi vado a prendere un giocatore che mi costa 5-6 milioni, quel beneficio fino a 600.000 euro in realtà ha meno peso.
Ovviamente.
L'AIC dice sì, ma oggi puoi applicare il decreto crescita solo se ci sono determinati requisiti. Quindi c'è il titolo di studio, per esempio, ma all'estero è molto più facile che i giocatori abbiano anche fatto un certo percorso di studi rispetto sì, all'Italia. In ogni caso, era un beneficio che ha aiutato, ha creato qualche danno, ma ha prodotto, secondo me, più vantaggi che svantaggi. Detto ciò, non poteva essere all'infinito, doveva essere abrogato, a mio avviso, gradualmente. In cambio di questo, le società e il calcio in generale doveva e deve pretendere tutta una serie, ripeto, di interventi che non sono aiuti monetari, ma sono interventi normativi che consentano al nostro calcio di essere più competitivo. Banalmente, io credo che la battaglia sul betting sia fondamentale, non tanto quello sul divieto di sponsorizzazione, perché poi ogni paese l'ha introdotto in modo diverso, ma al di là di quello poi si può discutere. Ma io credo che se un'industria fa affari con il mio brand e con i miei eventi, come betting fa, perché i 13 l'anno scorso, i 16 miliardi quest'anno nel giro d'affari sugli eventi del calcio si fanno sulle partite di calcio usando i brand di società di calcio, al società di calcio vada riconosciuto un qualche certo. monumento.
Giusto.
L'1% su 16 miliardi fa 160 milioni, ora facendo i conti della sera.
Sì, sì.
Allora,
no, ma è chiaro.
Dobbiamo partire da queste valutazioni di carattere normativo per capire che l'industria del calcio, l'industria dello sport, l'altro giorno è stato presentato un report dall'Istituto del Credito Sportivo e Sport e Salute che ha certificato come lo sport in Italia produca 22 miliardi di reddito, 1,3% del PIL. È evidente che c'è un contributo anche del calcio, ma in generale dello sport. È chiaro che lo sport deve essere credibile, ma deve essere messo nelle condizioni da parte della politica di poter produrre effetti. E gli effetti economici di cui parlo non sono effetti economici soltanto, come dire, favorevoli ai presidenti che poi magari se le intascano. Io parlo di effetti economici positivi di un'industria che poi può produrre funzione sociale e coesione sul territorio.
Sì, sì.
Ma io l'ultima prima, poi ti lasciamo Marco e ti ringraziamo naturalmente. Ti volevo chiedere una cosa. A noi spesso durante le dirette ci arrivano messaggi che ci chiedono la situazione economica dell'Inter.
Sì.
E a debiti ci scrivono come fa ad operare, secondo qualcuno si potrebbe anche iscrivere al campionato, eccetera, eccetera, eccetera. No? Posso chiederti come dobbiamo inquadrare questa
Guarda,
situazione?
Allora, l'Inter, ma io credo che un discorso analogo, guardando i numeri, si possa fare anche per la Juventus, ha un indebitamento molto alto.
Visto che poi c'è la partita, no? Con te parliamo di situazioni economiche.
Parliamo, diciamo, guardiamo, l'indebitamento lordo
è enorme.
Parliamo di circa 800 milioni a testa, no? Poco più. Però diciamo quello che rileva ai fini contabili è l'indebitamento finanziario netto, significa i soldi, i debiti che tu hai che devi pagare nell'immediato.
Okay.
Gli altri debiti devi pagare, ma riguarda per esempio il calciomercato, e quindi a fronte di quelli hai dei crediti a disponibilità liquide, per cui rispetto a questa montagna 800 milioni che sicuramente va ridotta, che per esempio all'Inter costa 40 milioni all'anno di interessi, alla Juve una ventina, perché sono diversamente distribuite, l'indebitamento finanziario netto è molto più basso, è meno della metà, parliamo di 300 milioni e passa per ciascuna delle squadre, poco più la Juve, poco meno l'Inter. Ora, a memoria le cifre precise non ve le so dire, ma siamo sui 300 e qualcosa, quindi meno della metà. Il che significa che è un indebitamento, diciamo, alto ma compatibile con quello che è il livello dei ricavi, che è superiore ai 400 milioni per entrambe le squadre al netto delle plusvalenze. Perché questo, diciamo, era il parametro fissato dalla UEFA. La UEFA dice: tu puoi avere debiti, l'importante è che tu riesca a pagare gli interessi oltre le spese globali con i ricavi dell'anno. E quindi il famoso parametro dei 30 milioni che esatto. C'era nel vecchio fair play finanziario deve rispettarlo anche considerando la spesa per gli interessi finanziari. E tutte le squadre erano dentro questi parametri e hanno sforato durante gli anni della pandemia, tant'è che sono quindi dentro il settlement agreement sia l'Inter che la Juve, così come il Milan e la Roma, con diversi parametri per rientrare, con diversi progetti, diciamo, annuali, pluriennali. Quindi la risposta è un indebitamento importante che va ridotto, che si è aggravato durante la pandemia. Detto ciò, in base ai parametri finanziari della UEFA e della FIGC è un livello di indebitamento ancora compatibile con l'iscrizione ai campionati e con la continuità aziendale. Certo. È evidente che per esempio l'Inter poi ha un problema di indebitamento rispetto a Octree, ma quello è esterno all'Inter perché riguarda la proprietà. Sì. E quindi spesso si confonde, diciamo,
esatto,
i due piani.
Ecco, facciamo stabilire.
Quindi il debito con Octree è di una società che sta sopra nella catena di controllo dell'Inter, che è una società di Suning, diciamo, per intenderci, della proprietà. Quindi nel momento in cui, tra qualche mese, perché scade questo debito, che alla fine sarà di circa 3,60-3,70, nel momento in cui non venisse ripagato, non venisse rifinanziato, si finisce con l'Inter in mano a Octree, ma per un debito che è della proprietà, non afferisce, diciamo, al patrimonio dell'Inter. Okay. Quindi anche questo va chiarito. Per quanto riguarda la Juve, ha quell'indebitamento, ma anche, come dire, una proprietà che ha messo più di 700 milioni soltanto negli ultimi anni in termini di aumento di capitale, deve rimborsare l'anno prossimo un bond a 175 milioni, ma ha una proprietà che ha 20 miliardi di patrimonio, la Juve, diciamo, come peso vale l'1-2% della galassia Exor, quindi ha ampiamente spalle coperte da questo punto di vista. Questo per essere, diciamo, oggettivi, certo, al di là di quello che uno può pensare o meno. Io dico soltanto, e concludo, che è evidente nel momento in cui, come dire, una situazione di squilibrio economico perdura per tanti anni, può anche inficiare la regolarità dei campionati, perché è evidente che se io pago le tasse, sono in linea con i bilanci, non compro certi giocatori e tu lo fai, qualche squilibrio si viene a creare. Però dobbiamo metterci d'accordo: o diventiamo un sistema NBA in cui tutti rispettano le stesse regole, oppure rientriamo in un contesto, diciamo, in cui anche ante fair play finanziario, se c'era un proprietario con i soldi che copriva le spese, che la società andava avanti, altrimenti falliva.
E
dobbiamo uscire da questo equivoco,
sì,
prima,
sì,
di, come dire, spargere veleno o creare confusione.
Ragione.
Detto ciò, meglio non avere i debiti che averli.
Bene così, bene così. Marco, noi ti ringraziamo
mille.
Tantissimo, grazie a Marco
voi.
Bellinasso.
Grazie.